6 gradi è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate. Sei gradi.
E dalla nuvola la linea torna via Asiago nello studio K2, da cui va in onda 6 gradi, un programma a cura di Nicola Catalano con la collaborazione di Filippo Travaglio. C'è Gabriele Cioni stasera alla parte tecnica, io sono Paola De Angelis. Passeremo insieme i prossimi 45 minuti, durante i quali sentiremo 7 pezzi musicali che, come di consueto, abbiamo legato con 6 gradi di separazione, 6 passaggi, 6 agganci. Potete commentare questa scaletta al 335-56-34-296. Andate su Twitter e su Facebook per delle spigolature, delle anticipazioni, altrimenti restate all'ascolto. Stasera noi vi porteremo da Gene Clark a Della Reese. 6 gradi di oggi inizia nel settembre del 1974, quando Gene Clark, ex Byrds, pubblica il suo quarto album da solista. Si intitola No Other. Il disco non solo fu ignorato dalla critica, ma a volte fu perfino massacrato, e naturalmente fu un insuccesso, un fallimento commerciale, anche perché i costi di produzione erano stati alti tutto quel tempo passato in studio. La casa discografica non fece nessuna promozione e addirittura 2 anni dopo lo tolse dal catalogo. Gene Clark non si riprese mai da questa delusione. Io me la prendo quando un post su Facebook non ha abbastanza like. Pensate a come doveva sentirsi Gene Clark dopo il fallimento di quello che oggi è considerato un capolavoro. Ci sono volute diverse ristampe, a dire il vero. La prima subito dopo la morte di Clark nel 91. Fino all'ultima, che è molto recente perché è dello scorso novembre, per la 4AD. Il disco è stato rimasterizzato, è uscito in CD, in vinile, in edizione super deluxe con un sacco di roba dentro, anche un albero di Natale, fra un po' un libretto di 80 pagine, eccetera, eccetera. Ovviamente non è un caso che lo abbia fatto questo la 4AD, che già nel 1986 aveva pubblicato il disco del collettivo pop This Mortal Coil, Filigree and Shadow, in cui questa canzone, Strength of Strings, era cantata da Dominic Appleton dei Breathless. Questo perché Ivo Watts Russell, che era il cofondatore della 4AD, era un entusiasta di No Other e anche un grande fan di Gene Clark. Che cosa ricordava Gene Clark della lavorazione e della composizione di questo disco? Che lui lo scrisse quando aveva una grande casa che dava sull'Oceano Pacifico, nella California del Nord. Lui se ne stava nel suo salotto, che aveva questa grande finestra panoramica, fissava l'Oceano Pacifico per ore, aveva vicino carta e penna, una chitarra o il pianoforte, e dopo ore di contemplazione qualche pensiero gli veniva, e quindi magari dopo un giorno di meditazione buttava giù qualche idea, perché insomma una forza naturale come può essere quella dell'oceano sicuramente ti ispira. E quindi No Other è un disco veramente fatto di canzoni divine, messe insieme proprio con il liricismo, con l'intensità emotiva della migliore musica country, l'eterna freschezza del soul degli anni 60 e 70 e quella grande portata della musica commerciale creata da maestri come Phil Spector, come Burt Bacharach e Hal David, e poi con anche il potere e l'esuberanza del gospel. Quindi speriamo di aver reso un po' di giustizia a Gene Clark e a No Other quest'oggi. E per il primo grado, a proposito di soul e di gospel, durante la gestazione di questo disco Gene Clark fu ispirato da 2 album che sentiva a ripetizione. Uno spirituale, l'altro più terreno. Quello dei bassi istinti era God's Head Soup dei Rolling Stones, quello sublime era Inner Visions di Stevie Wonder. We'll be right back. Quindi sono arrivati un po' di messaggi dopo questa accoppiata Gene Clark Stevie Wonder al 335-56-34-296. Dio mio, cos'è mai questo disco? E questo è uno dei pezzi minori, forse. Peccato che non c'è il nome su questo messaggio. Forse solo Songs in the Key of Life può superarlo alla stragrande. Ci scrivete: beh, in realtà l'inizio degli anni 70 fu un periodo pazzesco per Stevie Wonder, perché in fila uno dopo l'altro Music of My Mind, Talking Book e questo Inner Visions, che usciva nel 73 quando lui aveva 23 anni, era già il suo 16° disco, non era più Little Stevie Wonder, era ormai Stevie Wonder, era grande. Ed ha ragione un altro ascoltatore che ci scrive, adesso se riesco a trovare il messaggio, che fa il paragone con sì, l'arrangiamento che rimanda a What's Going On di Marvin Gaye, Alessandro da Modena, non forse proprio per l'arrangiamento, perché qua ci sono delle innovazioni musicali introdotte da Stevie Wonder, ma proprio per la concezione del disco, no? La grande autonomia che loro rivendicano nei confronti della loro casa discografica, la Motown, quindi un disco che faccio io, come dico io. Stevie Wonder qui fa quasi tutto, insomma, suona gli strumenti, scrive, produce, arrangia, eccetera. In Golden Lady, che è questa canzone d'amore, c'era Clarence Bell all'organo Hammond, però l'impianto giustamente proprio è quello di un disco come What's Going On di Marvin Gaye, anche per le tematiche politiche, sociali. Si parla di dipendenza da droga in una canzone come Too High, si parla del presidente Nixon in His Mr. Know-It-All. Un disco meraviglioso che ci porta al prossimo grado tramite una questione musicale. Cioè, questa canzone ha una successione di accordi e un ritmo sincopato che da una parte si rifà al son montuno, che sarebbe il son delle montagne di Cuba, ma è anche una forma un po' più sofisticata di son, con arrangiamenti di fiati, assolo di pianoforte. E poi c'è un'altra caratteristica che ci permette di passare al prossimo ascolto. Stevie Wonder usa la terza piccarda, che, detto nel modo più semplice possibile, consiste nel chiudere una composizione in minore su un accordo perfetto maggiore, e quindi questo crea nell'ascoltatore un po' come una botta di vita, un bagliore di luce, una speranza, no? Sull'ultimo accordo, che essendo in maggiore è in contrasto con quella patina un po' più cupa che è propria del modo minore. E questo termine, terza piccarda, fu usato per la prima volta da Rousseau nel suo dizionario della musica. Un esempio, ce ne sono tanti, io ho già in mente per una prossima scaletta un altro passaggio strepitoso. Comunque stavolta questa terza piccarda ci permette di passare allo scherzo nel piano trio numero 1 di Brahms, trio per pianoforte e archi in si maggiore. Gli esecutori in questo caso sono Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax e Leonidas Kavakos. Thank you. scherzo dal piano trio numero 1 di Johannes Brahms. Erano Yo-Yo Ma al violoncello, Emmanuel Ax al pianoforte, Leonidas Kavakos al violino. Fu composto negli anni 1853-54 a Hannover. Brahms aveva 20 anni all'epoca. Una delle prime incisioni, anche delle più acclamate degli anni 40, era quella del cosiddetto trio da $1 million, composto da Jascha Heifetz al violino, Arthur Rubinstein al pianoforte e al violoncello Emmanuel Feuermann. E qui praticamente c'è un equivalente, perché ci sono questi tre musicisti che si esibiscono insieme regolarmente al violoncello, piano e violino, e sono appunto, li abbiamo prima ricordati, una esecuzione veramente immacolata, perfetta. C'è un ascoltatore, Fabio da Milano, che a proposito della terza piccarda ci dice: chiudono così anche le vibrazioni con Dedicato a te, molte canzoni pop chiudono con questa cadenza. Fabio, io ti dico solo due parole, le terrete a mente perché le ritroverete in una prossima scaletta di 6 gradi: Donna Summer. E poi passo al terzo grado. Allora, Yo-Yo Ma, a proposito di Yo-Yo Ma, pianista, violoncellista americano nato a Parigi nel 55, perfetto per 6 gradi, perché ha delle collaborazioni molto eterogenee, quindi ha un repertorio classico ma suona anche folk, bluegrass, musica cinese tradizionale, il tango di Astor Piazzolla, la musica brasiliana, suona con Santana, suona con James Taylor. Il suo violoncello ha nome, si chiama Petunia, è un violoncello del 1733 di Domenico Montagnana, vale circa $2,5 million, una volta lui se l'è perfino dimenticato in un taxi. Questo nome gliel'ha dato una studentessa di Yo-Yo Ma, che appunto ha deciso di chiamarlo Petunia. E quindi il prossimo brano ha proprio questa parola, Petunia, nel titolo. Si intitola Piccolo sogno per le petunie defunte, poi parleremo, spiegheremo cosa sono, da Six Etudes and a Dream, della compositrice americana Hannah Lash, al pianoforte Liza Moore, una pianista australiana che da decenni vive a New York, dove è stata fondatrice del gruppo Bang on a Can All Stars. E questo era il Petit Rêve pour les Pétunias Defuntes da Six Etudes and a Dream di Hannah Lash, compositrice americana nata nel 1981. Al pianoforte c'era Liza Moore. Hannah Lash ha scritto: Liza Moore come pianista ha un carisma straordinario, una grande energia quando è al pianoforte, è una precisione che è simile a quella di un laser musicale, per cui per me mi ispiro molto al suo modo di suonare. E quindi le ha scritto questo gruppo gruppo di composizioni musicali che potessero esprimere tutta la sua varietà, grandezza, il suo anche carattere come performer, e ha deciso di scrivere degli studi, ognuno concentrato su un modo diverso di suonare o con dei colori diversi. Alcuni sono più gioiosi, più energici, altri sono un po' più contemplativi. Questo piccolo sogno per le petunie defunte era un'elegia per delle piante, appunto, perché Liza Moore era andata via per alcune settimane e aveva chiesto alla sua amica Anna Lesch di innaffiarle le piante, e purtroppo le petunie non ce l'hanno fatta, per cui lei si sentiva molto triste, molto dispiaciuta, perché aveva ucciso le piante della sua amica, e anche perché lei è un amante dei fiori, e quindi ha deciso di scrivere questa composizione per così un ricordo triste delle petunie. È un disco del 2017. Dove si va dopo le petunie? Allora, la pianista Liza Moore ha fatto un disco con Don Byron intitolato Seven. Di Don Byron noi stasera abbiamo scelto un album dedicato a Junior Walker, leggendario sax tenorista della Motown, e qui è uno dei suoi classici. Questo pezzo si intitola Do the Boomerang. Ed era Do the Boomerang, ed era la versione di Don Byron dal suo disco dedicato a Junior Walker. Junior Walker, abbiamo detto, grande sax tenorista della Motown, autore di grandi classici come Shotgun, Roadrunner, How Sweet It Is. È colui che portò un po' di improvvisazione jazz in quella macchina micidiale fabbrica successi che era la Motown. Quindi è anche forse ovvio che proprio a lui viene dedicata questa rilettura da parte di Don Byron. canzone insieme a David Gilmour alla chitarra, da non confondersi con Gilmour dei Pink Floyd, George Colligan all'organo, Brad Jones al basso, Rodney Holmes alla batteria e Curtis Foulkes al trombone. Il quinto grado di questa scaletta passa per una colonna sonora, quella di una serie TV di Netflix che si intitola Ozark, in cui c'è un altro classico di Junior Walker, Shotgun, e poi c'è anche uno dei pezzi più belli di musica pop del XX secolo, ed è una canzone che si intitola Wichita Lineman, la canta Glen Campbell.
For the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wire. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line.
Fantastico questo. Oggi sono arrivati due messaggi veramente piccanti. Uno era di Luca, adesso devo girare pagina, dovete avere qualche istante di pazienza perché devo ritrovarlo, che insomma era un elogio del disco di Gene Clark con cui abbiamo aperto. Vabbè, in sintesi diceva Luca che quello era un disco meraviglioso, stupendo, eccolo qua, un disco bellissimo. Luca da Torino scrive No Other di Gene Clark, quindi non bisogna mai ascoltare i critici perché la maggior parte delle volte non capiscono niente. Grazie Luca da Torino. E l'ultimo è arrivato proprio ora e dice: Andrea, hai una voce così giovane, è possibile che tu sia così vecchia dentro? Questo qui uno dei più bei pezzi pop, confermo il rilancio, perché a volte io dico ma God Only Knows dei Beach Boys, oppure non so, qualunque cosa dei Beatles, ma la maestosità di questo pezzo scritto da Jimmy Webb, meraviglioso, che tra l'altro nasce dal fatto che loro, lui e Glen Campbell, avevano avuto un grande successo nel 67 con By the Time I Get to Phoenix, e quindi Glen Campbell gli aveva chiesto un altro pezzo che avesse una connotazione geografica, e un giorno Jimmy Webb stava viaggiando lungo un'autostrada dell'Oklahoma e vide questo lineman, che in italiano dovrebbe essere un tecnico di rete, per cui i primi versi di questa canzone in italiano suonano come: sono un tecnico di rete della provincia, guido lungo la strada principale. E c'era dunque questa zona molto rurale dell'Oklahoma, lui stava guidando verso ovest, quindi verso il sole che tramontava, questa serie di pali del telefono, e le compagnie telefoniche all'epoca erano gestite da aziende locali, e quindi questi tecnici erano loro dipendenti, e improvvisamente vede stagliarsi in lontananza la silhouette di questo tecnico arrampicato su questo palo, che per lui era un po' l'immagine emblematica della solitudine. E quindi nasce questa canzone, che è un classico assoluto. E c'è un'altra cosa anche da dire, che è eterna, anche perché, come ricordava in una intervista Jimmy Webb, il suo grande amico Glenn Campbell, che purtroppo soffriva di Alzheimer, nonostante nel caso di queste malattie uno si dimentica tutto, riusciva a ricordare questa canzone e a cantarla ancora in concerto, ed è morto 2 anni fa Glenn Campbell. Ora, l'ultimo grado di questa scaletta passa per un giornalista inglese che ha scritto tanti libri di musica, tra l'altro un paio dedicati a David Bowie. Lui si chiama Dylan Jones. Un po' di anni fa ha scritto un libro intitolato iPod Therefore I Am. Oggi è poco attuale, proprio data l'obsolescenza dell'iPod, però lui era un grande acquirente di dischi, quindi faceva un elogio di questo strumento per ascoltare la musica, e ovviamente nel disco c'erano anche un sacco di liste, no? Le migliori canzoni jazz, eccetera eccetera, ed è quindi da questo libro di Dylan Jones, che ha scritto un libro intero su Wichita Lineman, che tiriamo fuori il nome di una cantante jazz americana che si chiamava Della Reese.
Sing the sweetest song I have ever heard. You speak and the angels sing, or am I breathing music into every word? Suddenly the setting is strange. I can see water and moonlight beaming, silver waves that break on some undiscovered shore. It's just a gentle murmur at the start, and then we kiss, and the angels sing, and leave their music ringing in my
Candy Angel Sing era Della Reese, una cantante jazz americana scoperta da Mahalia Jackson. Lei veniva dal gospel, poi Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday hanno fatto il resto, per cui nel 53 firmò un contratto discografico con la Jubilee Records. E Della Reese chiudeva la scaletta di stasera, partita da Gene Clark, piena di capolavori della musica pop e jazz. voglio proprio rotolarmi nelle iperboli stasera. 6gradi.rai.it per riascoltare la puntata, trovate anche la scaletta con i pezzi, con i nomi dei musicisti. Grazie a Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Gabriele Cioni alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio e poi Hollywood Party da Paola De Angelis. Buona serata a tutti, a domani.